ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Grazie per l'ascolto, amici ascoltatori. Il saluto da Roma vi arriva da Luca Collodi. Ospite di oggi in studio, la salutiamo subito, Maria Vicario, presidente nazionale degli ordini della professione di ostetrica, la FNOPO. Benvenuta, grazie e buonasera.
Grazie dell'invito. Buonasera a tutti.
All'Angelus di domenica scorsa il Papa ha detto della vostra professione: un prezioso lavoro per una nobile professione, ostetrica e infermiera. Voi cosa rispondete?
Rispondiamo innanzitutto grazie al Papa di averlo ricordato in un momento così importante, soprattutto ad un pubblico così vasto. Il 2020 è stato dall'OMS ricordato e sancito come anno dell'infermiere e dell'ostetrica. Effettivamente sono le due figure che devono garantire l'assistenza cosiddetta diretta alla persona. Per l'ostetrica in modo particolare parliamo di una persona donna, e quindi medicina di genere femminile, che viene seguita in tutto il suo percorso biologico, sessuale e riproduttivo, quindi da quando nasce a quando in fase menopausale e climaterica si avvia verso la quarta età. Ormai parliamo di quarta età, quindi una professione che abbraccia tutta la vita della donna, e in un particolare periodo della vita della donna, mi riferisco al periodo fertile, abbraccia anche altri soggetti che sono il bambino e la coppia.
Presidente Vicario, l'ostetrica, mi permetta questa sottolineatura, è una professione ancora oggi valida ed è una professione che risale ai nostri nonni?
Beh, innanzitutto è una figura che ha avuto una sua regolamentazione già nel 1946, è stata la prima regolamentata in un albo professionale, è una delle figure più antiche nel mondo del sistema dell'assistenza e rimane attuale per quello che è l'ambito materno-infantile in tutti i suoi contesti, che sono quelli ospedalieri e quelli territoriali. Risulta sempre e ancor più attuale per quelle che sono le ripercussioni nell'ambito della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, delle malattie che vanno a compromettere la fertilità di coppia. Ecco perché la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse è uno dei cardini della prevenzione che l'ostetrica attua a livello di tutti i setting nei quali incontra una giovane donna o una coppia.
Presidente, cosa fa oggi un'ostetrica?
Ostetrica oggi agisce sul territorio in qualità e in ospedale in qualità di dipendente e libero professionista, ma ho un rapporto convenzionato full time o part time, e si prende cura all'interno delle unità operative di ostetricia e ginecologia della donna che si rivolge o nel periodo della gravidanza e quindi del parto, del puerperio, oppure per problemi di ginecologia. Laddove invece ci spostiamo sul territorio, abbracciamo una platea di donne che ha una sua diversa età, e mi riferisco soprattutto alle giovani che vanno presso il consultorio a pensare di fare contraccezione piuttosto che prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Mi riferisco alla donna che fa prevenzione delle malattie oncologiche, in modo particolare quelle della sfera genitale ghiandole annesse, e ancora oggi sta risultando importante anche la prevenzione delle patologie neoplastiche del colon, che vengono comunque, sono oggetto di informazione da parte dell'ostetrica.
Fino a che età oggi una donna partorisce e voi la seguite?
Noi seguiamo la donna in tutti i momenti in cui lei deve partorire, ma l'età è in relazione alla cosiddetta spontaneità del fenomeno. Mi riferisco all'età fertile, che risente in modo notevole dell'incremento dell'età, nel senso che dopo i 35 anni la possibilità di rimanere gravida si riduce, perché si riduce il patrimonio dei follicoli ovarici. Questo però oggi chiaramente è fortemente rivisto dal tutto il percorso della gravidanza medicalmente assistita, per cui ci ritroviamo ad assistere donne gravide che hanno un'età molto superiore anche ai 45 anni.
Torneremo tra poco con la Presidente Nazionale degli Ordini delle Ostetriche, la Presidente Maria Vicario. Ora è il momento di andare a vedere sull'online, sui quotidiani online, a quest'ora come titolano alcuni quotidiani. E iniziamo con l'occuparci di notizie che riguardano il mondo cattolico e la Chiesa. Andiamo sul portale del Dicastero per la Comunicazione, Vatican News, che apre con l'udienza del Papa di oggi, il titolo ospitali con i migranti e amarli come farebbe Dio. Ricordando la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il Papa incentra la sua catechesi di oggi sull'approdo di Paolo a Malta, ricordando che l'accoglienza è un'importante virtù ecumenica capace di generare molti doni spirituali. Così l'apertura di Vatican News. Vediamo anche il cartaceo dell'Osservatore Romano che abbiamo qua in redazione con la data di domani, giovedì 23 gennaio. Vi ricordo che a Roma l'Osservatore Romano esce nel pomeriggio. Anche qui l'apertura è per l'udienza generale del Papa. I migranti non sono numeri né una minaccia. E anche avvenire.it, andiamo sul quotidiano online, di spalla parla dell'udienza del Papa: i migranti non sono una minaccia, basta ostilità e indifferenza. Ma torniamo sul cartaceo, sull'Osservatore Romano. 6 razzi contro l'aeroporto di Tripoli, qui torna il tema della Libia, mentre il Consiglio di Sicurezza esorta al cessate il fuoco in Libia. Alla periferia di Tripoli si combatte ancora, questo ci dice l'Osservatore Romano. Mentre avvenire.it ci dà notizia, ma questa è una notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani online a quest'ora, che per quanto riguarda la politica italiana è un primo piano. Si è dimesso da capo politico del Movimento 5 Stelle Di Maio. Che cosa succede ora? Questo è il punto di domanda di Avvenire. Di Maio ha confermato le sue dimissioni da capo politico ai ministri che ha riunito, i ministri dei 5 Stelle. Alle 17 c'è stato l'annuncio ufficiale. Secondo Avvenire.it, l'ipotesi è crimini reggente, le spinte per una gestione collegiale del Movimento 5 Stelle. Torniamo a parlare di notizie che riguardano in particolare la Chiesa e quindi torniamo su Vatican News, il portale del Dicastero della Comunicazione. C'è ancora il forum di Davos in primo piano con il messaggio del Papa: la persona umana al centro di ogni politica pubblica. Il messaggio del Papa per la 50ª edizione del forum economico di Davos in corso in Svizzera. Il Papa ha detto: bisogna superare l'individualismo e avere l'obbligo morale di prendersi cura l'uno dell'altro. Così su Vatican News. Ma andiamo al focus di oggi, è una notizia internazionale che prendiamo ancora da Vatican News, perché si torna a parlare di terrorismo internazionale. Abbiamo visto prima dall'Osservatore Romano che in Libia si sta combattendo vicino Tripoli, 6 missili sono caduti in queste ore contro l'aeroporto di Tripoli, ma si combatte anche in Burkina Faso. C'è stato un nuovo attacco terroristico del jihadismo islamico e c'è la preoccupazione della Chiesa. Il nuovo attacco è avvenuto in un mercato della provincia del Burkina Faso. Un gruppo terroristico ha ucciso 38 civili. A Vatican News parla l'incaricato d'affari dell'Annunziatura, Don Caveada, che riferisce anche della visita del vescovo locale alle famiglie delle vittime. E c'è stata la rivendicazione poi di un gruppo legato al movimento islamico jihadista. La regia è pronta per ascoltare Don Caveada.
L'escalation risale a diversi mesi fa. Ormai tutti i giorni si registrano attacchi disseminati soprattutto nelle regioni del nord, nord-est, est e Sahel e regioni confinanti del Mali e del Niger. Ieri è stato fatto il bilancio definitivo di questo attacco a Bassalogo con 38 morti e questa mattina c'è una delegazione guidata dal governatore locale a cui partecipa anche il nostro vescovo di Caglià per cercare di andare a visitare le famiglie delle vittime e ricomporre gli animi e favorire il dialogo.
Ecco, il paese un tempo era un'enclave relativamente tranquilla della regione del Sahel. Le violenze sono alimentate dall'instabilità della regione da cui provengono i gruppi jihadisti?
Beh, chiaramente, anche qui la geografia è a quanto pare ricca, ci sono tante sigle che pretendono di affermarsi nello scenario. La sigla che ricorre più spesso è Stato Islamico del Sahel. Qualcuno qualche giorno fa si è firmato provincia dell'Africa dell'Ovest dello Stato Islamico. Quello che è certo è che anche questi gruppi tra di loro negoziano alleanze, negoziano influenze sulle regioni, cercano di avere una testa, diciamo così.
Lei ha portato il saluto di Papa Francesco alla plenaria dei Vescovi che si è svolta dal 13 al 17 gennaio. Com'è stata accolta la vicinanza espressa dal Papa?
Con grande calore, come accolta anche dai cristiani e non solo dai cristiani, dai burkinabè, spesso islamici o di religione tradizionale. La vicinanza di Papa Francesco è sentita come una vicinanza paterna. La presenza del Papa tramite i suoi messaggi, le sue parole, è qualcosa che incoraggia molto sia i vescovi, sia i cristiani ordinari e sia gli uomini di buona volontà.
I presoli hanno presentato la situazione del paese evidenziando una situazione appunto preoccupante. L'impegno della Chiesa è quello per la riconciliazione, ecco, sul terreno si vive tutti i giorni questo impegno.
Sì, io come prete giovane di esperienza vorrei anche dare atto del coraggio di tanti confratelli che restano sul terreno. I vescovi non si risparmiano, viaggiano anche nei territori dove ogni tanto avvengono le incursioni, ma tanti preti e catechisti, lei sa che nel territorio di missione il catechista è un'autorità, restano al loro posto e le domeniche assicurano le preghiere, piuttosto che la messa, le liturgie, le esequie, tutto.
E questo era Don Luca Caveada, incaricato d'affari dell'Annunziatura Apostolica del Burkina Faso, un focus internazionale con Vatican News, il portale in aggiornamento continuo sulle notizie che riguardano il Papa e la Chiesa. Ma torniamo in studio con Maria Vicario, nostra gradita ospite oggi, Presidente Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica. Voi, Presidente Vicario, qualche giorno fa avete incontrato il Ministro della Salute del Governo italiano. Che cosa vi siete detti e che cosa avete chiesto?
Lo abbiamo innanzitutto ringraziato perché il giorno proprio precedente, il 7, il ministro ha firmato un decreto per l'istituzione della consulta permanente delle professioni sanitarie, cioè la prima volta che il ministero si fa carico di mettere intorno allo stesso tavolo tutte le professioni con l'obiettivo di dialogare tra loro e le istituzioni al fine di mantenere gli equilibri che sono necessari per una collaborazione diretta ad assicurare assistenza di qualità. Ma ciò che abbiamo chiesto in modo specifico come ostetrica al ministro è stato soprattutto quello di potenziare il territorio. Dopo la chiusura, dopo la legge 833 e la soppressione della figura di ostetrica condotta, il territorio doveva essere garantito e dovrebbe essere garantito dalle strutture consultoriali. In realtà questo non è avvenuto e non avviene in modo uniforme su tutto il territorio, per cui abbiamo chiesto al ministro di attenzionare quella che è la presenza delle ostetriche nei consultori, perché è lì che poi si può promuovere la natalità attraverso una promozione della gioia di proliferare, perché molte donne hanno difficoltà economiche, no, le famiglie sono fortemente cambiate, quindi è chiaro che il sistema di welfare deve sostenere queste scelte. Abbiamo chiesto al ministro anche di promuovere quello che è il modello di ostetrica di famiglie e di comunità, proprio per sopperire a queste carenze organizzative che si sono venute a creare dopo il 1978. Abbiamo fatto presente l'esigenza di rivedere il nostro percorso formativo che dopo la seconda legge di riforma sanitaria, mi riferisco al decreto legislativo 502 del 92, le ostetriche anziché studiare 5 anni studiano 2 anni, 3 anni, con un livello di responsabilità invece datato 1992. 1994, dove le ostetriche studiavano 5 anni. Quindi non vogliamo certo ridurre il livello di responsabilità, ma vogliamo alzare invece la durata della formazione. Abbiamo in ultimo chiesto al Ministro di mettere in atto una serie di provvedimenti per la modifica dei LEA per consentire alle ostetriche di prescrivere sul ricettario del Sistema Sanitario Nazionale. Questo per facilitare i percorsi della donna alla diagnostica di laboratorio, evitando quindi il passaggio attraverso il medico di famiglia.
Il Ministro che cosa vi ha risposto?
Il Ministro, avendo ricevuto il giorno prima il nostro documento, sembrava molto avere attenzionato queste richieste, che in quella sede sono state solo illustrate, ma le aveva lette, e tra le cose che ci ha chiesto, a parte quante ostetriche eravamo, e noi siamo 21.000 circa, come siamo distribuite sul territorio, con quale tipo di attività, e soprattutto ci ha colpito che lui ci ha chiesto quali sono i rapporti con i medici che voi avete, perché negli ultimi tempi ci sono stati sulla stampa, insomma, delle dichiarazioni che non sembravano conciliare un clima di serenità, e quindi la nascita della Consulta dovrebbe essere proprio la sede ideale perché queste criticità vengono ad essere eliminate.
Veniamo, Presidente Vicario, a vedere qualche notizia sui giornali cartacei di oggi. Noi a questo punto, a quest'ora, andiamo a vedere nelle pagine molto interne dei quotidiani. Ormai le prime pagine sono bruciate dai quotidiani online, come abbiamo visto, perché ci sono molte notizie sanitarie che abbiamo pochi minuti, ma vogliamo commentare con lei. Innanzitutto questo virus che arriva dalla Cina, diciamo dai quotidiani online, anche questo è un tema. Vediamo un ultimo aggiornamento che andiamo a prendere dal Corriere.it di a quest'ora. Virus cinese, un super diffusore avrebbe infettato 15 tra medici e infermieri, mentre in Italia c'è stato in queste ore un maxi sequestro di carne cinese. Un aggiornamento su questo tema del virus cinese: salgono a 312 casi nel mondo. Il timore del Partito Comunista cinese: non si deve ripetere lo scandalo della SARS, che nel 2002 passò dagli animali alle borse, mandando in fumo miliardi di dollari in valore azionario. E questa è una delle preoccupazioni che può sembrare strano, Presidente Vicario, ma questo virus sembra preoccupare chi investe in borsa, soprattutto chi investe in Cina.
Certo.
E può sembrare un elemento, diciamo, secondario invece per la vita, poi, rispetto alla vita dell'uomo. Ma Repubblica oggi, a pagina 9, si chiede perché i virus nascono in Cina. Può sembrare, scrive Repubblica con Elena Dusi, un pregiudizio, ma ci sono motivi reali per cui questa regione, la Cina, è più suscettibile di altre ai nuovi tipi di infezione. Il tasso di sviluppo eccezionale, poi sempre secondo questa ricerca, il mantenimento di pratiche tradizionali nonostante la modernizzazione rampante. Sono esattamente i mercati cui si riferisce questa ricerca, spesso all'aperto, in spazi strettissimi, mi si vende di tutto, e poi questi mercati sono bagnati, ci sono teste di animali appena macellati, liquidi biologici, tutto mescolato per terra dove giocano i bambini e razzano gli animali ancora vivi. E ancora, questi virus si trasferiscono molto dal pollame ad altri animali, pollame che anch'esso razzola in queste zone così diciamo già ricche di virus. Ecco, e qui Repubblica ci dice perché i virus nascono in Cina. Oggi questo sta creando un problema, quindi la pulizia, diciamo, la prevenzione in sanità passa anche dall'igiene.
Certo, il Ministero della Salute credo proprio in questi giorni ha diramato una serie di raccomandazioni che tendono a valorizzare l'igiene e la cura dell'igiene delle mani, al di là di quelle che sono le procedure assistenziali dirette, e quindi anche nel quotidiano e nell'ambito domestico la cura dell'igiene delle mani è fondamentale. Come fondamentale sarebbe che tutti gli operatori veramente applicassero le raccomandazioni sulle vaccinazioni antinfluenzali, perché se i virus è vero che si hanno terreno più fertile dove ci sono abitudini ormai superate, quelle dei mercati aperti in un paese civile, questo noi diremmo non è più permesso, però è altrettanto vero che il Ministero della Salute ha già diramato delle raccomandazioni e noi auspichiamo che gli operatori sanitari in modo particolare possano adottarle, potenziando quello che già facevano, ma soprattutto laddove fosse previsto, e siamo in una stagione autunnale e invernale ormai piena, potesse ancora sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.
Presidente Vicario, davanti a queste notizie che arrivano dalla Cina, il Tempo di oggi a pagina 11, quindi noi andiamo proprio nelle pagine interne, ci dice che in Italia la paura fa 90, basta un'influenza ed è psicosi, studi medici super affollati. Ecco, la gente davanti a notizie di questo genere si mette paura.
Super affollati, perché in genere sono affollati soprattutto di persone anziane e di mamme con i bambini. In realtà si dovrebbe incominciare a valutare effettivamente l'opportunità di recarsi dal medico di base o medico di famiglia, perché quello è un luogo comunque chiuso, quindi andare effettivamente quando è necessario, e dal momento che gli studi consociati mettono a disposizione anche i loro collaboratori di studio per quelle che sono le notizie che possono essere erogate anche da altri operatori. Noi di recente abbiamo incontrato il segretario nazionale della FIMG, con il quale abbiamo previsto di sottoscrivere un atto di convenzione per prevedere la figura dell'ostetrica all'interno degli studi. Questo perché? Perché lo studio del medico di famiglia, il quale ormai è oberato di attività sia burocratiche che proprio assistenziali, e che volentieri delegherebbe all'ostetrica quella che è la parte della prevenzione, il contatto con la donna, perché allo studio se va la mamma e va col bambino, oppure dal pediatra di libera scelta, certo il bambino non va da solo, quindi va con la mamma, anche lì la figura dell'ostetrica potrebbe andare a dare delle informazioni importanti.
Presidente Vicario, un'ultima notizia, poi vorrei che lei ci raccontasse una storia, una bella storia, e concludiamo con questo della vostra professione. Perché il Messaggero di oggi a pagina 21 ci dà questa notizia: i bimbi le cui mamme hanno fumato e bevuto alcolici dopo il primo trimestre di gravidanza hanno un rischio di morte in culla 12 volte superiore rispetto a quelli le cui mamme non hanno usato queste sostanze o lo hanno fatto solo durante i primi 3 mesi di gravidanza.
È tutto vero, ed è tutto riportato nelle evidenze che sono alla base della revisione che adesso partirà il 31 gennaio 2020 presso l'Istituto Superiore di Sanità rispetto alle raccomandazioni e agli stili di vita, e mi riferisco proprio all'uso dell'alcol e del fumo, dove numerosi sono gli studi che dimostrano come la donna che abbia fatto uso di sostanze in gravidanza
alcol,
in puerperio, compromettono la salute del bambino.
Presidente, abbiamo veramente pochi minuti. Oggi si partorisce ancora in casa? L'ostetrica va a casa della partoriente?
L'ostetrica va a casa per tutto quello che è il percorso perinatale, quindi ci sono delle regioni cosiddette privilegiate dal punto di vista legislativo, mi riferisco all'Emilia Romagna, mi riferisco al Veneto e al Piemonte e alla Toscana, che hanno dei sistemi sanitari regionali che garantiscono una continuità assistenziale, quindi l'ostetrica prima e durante e dopo. Il parto a domicilio è previsto, si realizza in una misura molto piccola rispetto ai nati, ma permane in modo particolare all'interno di alcune regioni, dove ci sono oltretutto dei modelli legislativi e organizzativi che possono prevedere anche il rimborso alla donna della quota che ha impegnato per il parto.
A chiudere, Presidente Vicario, il Papa all'Angelus di domenica ha detto che voi fate un lavoro prezioso e una nobile professione, fate nascere la vita. Lei ha mai fatto nascere un bambino?
Io sì, credo forse più di 2000 nella mia esperienza. Ormai ho lasciato la professione in modo attivo dal 2014, ma non c'è un momento diverso, non c'è un momento emozionale uguale a quello che lo ha preceduto, nel senso che il momento della nascita è qualcosa sempre che ti prende da dentro, ti avvolge e ti stravolge, e ti riempie di gioia quando puoi mettere sul ventre materno questo bambino che piange. Quando questo non è possibile, il dramma non è solo della mamma, ma è del professionista e di tutta la struttura.
Grazie a Maria Vicario, Presidente Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica. Buon lavoro. Abbiamo cercato di conoscere questo mestiere che i nostri nonni usavano, le nostre nonne usavano in particolare, ma che ancora oggi, dalle sue parole, capiamo.
E credo che lei sia nato con uno.